Stop in and save big money on your next outdoor lumber project now at Menards. Menards has the largest selection of AC2 pressure-treated lumber and decking, and it's easy to load in our outdoor lumber yard. Plus, you can get free estimates fast with our deck design program in-store or on Menards.com. Check out our weekly flyer for more great deals happening now at Menards.
Save big money at Menards.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Allora, innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. E io cercherò, per quanto è abbastanza complesso, di andare a parlare quello che poi nel lore, nel leggendario di Tolkien, esiste fuori da questo mondo, diciamo. Come le prime tracce della creazione, della cosmogonia in Tolkien appaiono subito, almeno subito quando lui si mette proprio a creare il mondo, avviene subito dopo la battaglia della Somme, una dei peggiori massacri della prima guerra mondiale, in cui Tolkien veniva ricoverato e congedato poi in seguito per episodi di febbre da trincea, che è questa malattia infettiva che poi veniva da tipo pidocchio e cose così. E lui nei tempi ospedalieri, sia al fronte sia più quando veniva rimandato in Gran Bretagna, comincia a creare il suo mondo, ma non tanto la parte poi quella che più conosciuta con l'Hobbit e il Signore degli Anelli, ma proprio a plasmare alla subcreazione che diceva prima Licia. E quindi, vista la sua formazione da filologo, quindi creatore di lingue, anche lui si voleva creare un mondo che non avesse abbastanza dettagliato, con, come diceva prima Licia, con verosimiglianza col mondo nostro, però con anche delle cose, diciamo, feature extra, e cominciò a creare, ben prima dell'Hobbit, un'idea di quello che sarà poi la Terra di Mezzo, o meglio Arda. Tolkien aveva diviso il cielo, cioè, sopra Arda, in tre diversi strati che più o meno rimarranno fissi anche durante tutte le revisioni successive. I tre strati sono Vista, Ilmen e Vaia. Vista, che non ha niente a che fare con Windows, giusto per andare dall'altra parte, è quello strato che è più vicino all'atmosfera, quello che soffia sulla terra di mezzo, sui mari, ma non su Valinor, ed è limitato dalle montagne del Reame Beato e dalle terre, dalle montagne, dai muri del sole dall'altra parte. Viene divisa in due strati che sarebbero molto simili alla vera atmosfera: Ainur, dove appunto è la casa degli uccelli, e Faenemar, che è la casa delle nuvole più in alto. Questo è un disegno originale di Tolkien pubblicato nella History. Ilmen invece è un'area più, diciamo, diversa, dove le stelle, dove ci sono le stelle, dove camminano la Luna ed il Sole, diciamo. È più spessa a Oriente Occidente, quindi è l'area che si respira nel reame beato di Valinor. È un'area speciale, circoinfusa di luce, ma non emittente luce, diciamo. E quello che all'inizio è molto simile, anche se non penso sia legato in nessun modo, all'etere come veniva visto dalla fisica classica prima dell'esperimento di Michelson e Morley che l'ha distrutto l'esistenza, un mezzo pervaso di luce che si accompagna al movimento della Terra. I Nilmen quindi possono viaggiare solo il Sole, la Luna e gli uccelli che Maue, il re del mondo, diciamo, il Vala principale, consente di viaggiare, quindi le aquile, di solito i messaggeri di Maui sono le aquile. E poi c'è lo strato più esterno che vaglia, che cambia a seconda dell'edizione. Inizialmente è un mezzo buio, freddo, che circonda il mondo. La parte superiore, perché noi appunto entriamo in questo regime di ardapiattismo, quindi Arda è ancora una terra piatta, e quindi c'è una parte superiore e una parte inferiore. La parte superiore di Vaia è un mezzo gassoso, mentre la parte inferiore è acqua. Acqua è però un'acqua speciale, mista anche di caratteristiche di Ilmen e caratteristiche di vista. Nel Silmarillion la visione di Vaia sarà semplificata in un oceano, un mare cerchiante, poi chiamato Ekkaia, che non sono navigabili, sono freddi, e le uniche cose che possono navigarci sono i pesci e il Valar del mare, che è Ulmo, che vive proprio alla fine di Vaia, perché a lui gli piace stare da solo. Il concetto di questi tre strati di atmosfera, chiamo io, perché alla fine quella è, rimarranno anche negli sconvolgimenti che porteranno Arda da essere piatta fino ad essere tonda, sferica, e quindi più vicina al mondo di adesso. Ma come è contenuta questa? Diciamo che Tolkien non aveva espresso il concetto di atmosfera che è legata alla Terra per la gravità. Quindi a circondare il tutto c'erano le mura del mondo, i Rulambar, che, citando le parole della History of Middle-earth, sono fatte di ghiaccio, vetro e acciaio, fredde, invalicabili, un mezzo che non esiste chiaramente, ma come fosse, cioè, un limite proprio alla creazione, diciamo. E l'unica apertura che c'era nelle revisioni iniziali era la Porta della Notte. La Porta della Notte, che poi avrà la sua controparte nei Cancelli del Mattino, si trova ad ovest, come atteso, insomma, e mentre i Cancelli del Mattino ad est, e come ha detto il professor Berilli prima, il sole usciva, nelle revisioni iniziali usciva dalla Porta della Notte, veniva trainato nel mezzo di Vaia, quindi dove dava un po' di luce e calore anche all'oceano esterno, e poi la mattina rientrava dai Cancelli del Mattino. La Luna non aveva questo vantaggio, la Luna semplicemente rientrava, rimaneva sempre dentro Ilmen, passando sotto le radici della Terra. E questa anche porta il diverso cammino tra Luna e Sole, cioè lo sfasamento tra il ciclo solare e il ciclo lunare. La Porta della Notte, nelle revisioni iniziali, aveva una struttura fatta di draghi di pietra, almeno nell'Arbancanta i draghi di pietra soffiavano vapore, ed era guardiata a vista da Erendil dopo la guerra d'Ira e dalle sentinelle, che io suppongo siano degli spiriti minori, dei Maiar minori, che facevano in modo che nulla potesse entrare, nulla potesse uscire senza il consenso dei Valar. Ma cosa c'è fuori, fuori dalle porte della notte, fuori dai cancelli del mattino, fuori dai Iluambar? Tolkien parla solo di Kuma o Avakuma, quindi è il vuoto esterno, senza tempo, fuori sia dal concetto di tempo, sia dal concetto di creazione. Nel senso che tutto quello che è nel vuoto non può avere vita, non può creare vita, non è vita. E ecco perché il parallelo col buco nero, ma il buco nero è invece non è vuoto, è super denso, quindi è solo un concetto diverso. Quindi non c'è creazione, non c'è la fiamma imperitura. Melkor all'inizio si è fatto i suoi giri dentro al vuoto cercando di creare qualcosa da solo e non c'è riuscito, perché non c'è creazione, non c'è nulla nel vuoto. Quindi, dopo gli sconvolgimenti del Silmarillion, dopo che ha fatto innervosire l'intera Terra di Mezzo, tant'è che i Valar sono venuti a ripulirla, Morgoth, Melkor, è stato espulso, è stato buttato fuori dalla Porta della Notte per non nuocere. Ma il male, comunque, aveva già pervaso la Terra di Mezzo, e poi le manifestazioni di male, anche minore, successive, derivano tutto da questa corruzione che era stata fatta a priori. Ma noi sappiamo benissimo che fuori dai nostri occhi, fuori dalla nostra atmosfera, dalla nostra terra, lo spazio è tutto meno che vuoto. Possiamo considerare che tra le galassie ci sia qualcosa simile al vuoto, ma c'è sempre un atomo di idrogeno per metro cubo, raggi cosmici che vanno di qua e di là a velocità di energia spropositate, ed è tutto pervaso da radiazione. Io spero che il professor Lattanzi dopo parlerà della parte cosmologica di radiazione di fondo che pervade l'intero universo. In più l'universo non è che sta lì pacifico bello bello, ma è uno dei, cioè, ci sono dei fenomeni abbastanza violenti che possono essere di intensità secondi solo a quella che ha dato vita all'universo, ovvero al Big Bang. E che poi la parte di cui io mi interesso come ricercatore NFN. Quindi la parte estrema della radiazione elettromagnetica che pervade l'universo, diciamo che sono i raggi gamma, che sono sempre i fotoni, sono sempre luce, però ha una lunghezza d'onda minore, quindi una lunghezza d'onda maggiore, scusate, a una frequenza minore, che sono quelle tipiche degli elementi radioattivi, cioè quando alcuni composti emettono radiazione, è proprio quella raggi gamma superiore ai raggi X che conosciamo molto meglio. Quindi i raggi gamma nell'universo noi conosciuto come si formano? Da processi di collisione particella con particella, in cui viene accelerata, insomma, viene distrutta la particella in due prodotti e c'è emissione di raggi gamma, dall'annichilazione tra materia e antimateria, quindi scompare la materia e diventa radiazione, è uguale a MC quadro, insomma, dal decadimento radioattivo, che sono processi nucleari che avvengono nel nucleo, che portano l'atomo a decadere e a rilasciare energia, oppure dall'accelerazione delle particelle cariche in prossimità di campi magnetici o campi elettrici, come anche quelli del nucleo. Quindi lo spazio profondo che vediamo adesso a raggi gamma è stato visto dai satelliti, su quello che io lavoro, Fermi, e anche altri tipi di satelliti. Più o meno questa è una un'immagine del nostro cielo a raggi gamma abbastanza recente, non la più recente. E vediamo che questa è la nostra galassia, la Via Lattea, è questo disco, questa linea al centro, rappresenta il disco della Via Lattea, e lo spazio extragalattico è quello che c'è sopra, è quello che c'è sotto, diciamo, al disco. Vedete la miriade di sorgenti, tutti questi puntini sono singole sorgenti, galassie lontanissime, molti tipi di oggetti, che riempiono il nostro spazio di radiazione. Andando dal vicino verso il più lontano, uno dei principali tipi di emettitori di raggi gamma sono i resti di supernova. Qui sono cerchiati un po' di resti di supernova, sia proprio al centro della galassia, sia nelle zone più remote della galassia, che sono dei potenti shock dovuti all'esplosione di supernova. Dopo dopo la morte della stella, rimane questa nuvola di gas in cui si accelerano, in cui ci sono degli shock che accelerano gli strati di gas, portando poi a un'emissione di raggi gamma. Qui per esempio è un'immagine di una di Cassiopeia A, cioè una famosa residuo di supernova, al centro qui distrutto dalla mia grafica c'è la stellina rimasta dopo l'esplosione, e ci sono dei processi di interazione dei raggi cosmici con i campi di radiazione che fanno la produzione di raggi gamma. Altro oggetto sempre della nostra galassia, anche se alcune vengono sputate fuori, diciamo, sono le pulsar, quindi sono stelle di neutroni super dense che ruotano con ampi campi magnetici. Il passaggio di particelle, l'emissione di particelle da parte di questi campi magnetici le accelera, e provocando l'emissione di raggi gamma ad altissima energia. E questo, l'effetto della rotazione, è tipico della pulsar, che pulsa come un faro nella notte, dando una certa emettendo raggi gamma nella nostra direzione con una certa periodicità. E poi ci sono i lampi gamma, che sono davvero gli oggetti più violenti dopo il Big Bang, perché in una frazione di secondo viene emessa un'enorme forza distruttrice di energia. Queste sono dovute, attualmente si dividono in long GRB, che durano più di 2 secondi, e solitamente il collasso di una stella molto massiccia, quella che poi viene chiamata chilonova, che esplode, e nella sua esplosione rilascia 2 getti, e se il getto è puntato verso di noi vediamo il gamma ray burst. Vedete come è brillante nel cielo gamma. L'altro tipo di gamma ray burst è quello short, che viene con la fusione di 2 nuclei di neutroni, in cui c'è un merging dell'oggetto supercompatto, possono anche essere 2 buchi neri, una stella di neutroni e un buco nero, che alla fine fanno una fusione ed esplodono in maniera molto violenta, in modo molto simile a quello del long GRB. Questo GRB, quello short, con fusione di stelle di neutroni, ha portato all'identificazione del segnale di onda gravitazionale, quella famosa del 2015, permettendo appunto Fermi e altri satelliti, vedendo il GRB in concomitanza con l'arrivo dell'onda gravitazionale da LIGO, ha permesso di unire l'astrofisica gravitazionale all'astrofisica elettromagnetica. È stato il grande breakthrough di qualche anno fa. Poi in più a riempire, diciamo, c'è la grande classe dei nuclei galattici attivi, ovvero buchi neri supermassicci, come quello che sta anche all'interno della nostra Via Lattea, al centro, nei dintorni di Sagittario 6, che hanno accresciuto polveri e gas attorno, e poi alla fine loro devono rilasciare energia, e la rilasciano in forma di getti che vengono sputati fuori, e noi vediamo appunto il segnale di questi getti che vengono dai nuclei galattici attivi. Ce ne sono, voi considerate che ognuno di questi è una galassia, quindi questa non è nemmeno l'ultima versione del catalogo di Fermi, che ha più o meno 7.000 oggetti. Quindi diciamo che la distribuzione è pressoché uniforme nello spazio extragalattico. Se l'AGN ha il getto puntato verso di noi, sembra un oggetto più luminoso per un fattore prettamente Doppler del getto puntato verso di noi, viene chiamato blazar. E questo è un piccolo schema. E vedete quanto il cielo gamma può essere variabile per questi blazar, che a volte si accendono e si spengono. Questo saranno tipo 2-3 mesi, no, di più, di cielo gamma che si accende e si spegne, cioè il getto aumenta e diminuisce a seconda dei processi fisici di accrescimento del buco nero, di quello che accade, degli shock che avvengono e portano un'alta variabilità nel cielo, almeno nel... Quindi, concludendo, forse sono stato anche abbastanza veloce, lo spazio profondo è tutto meno che il vuoto che aveva detto Tolkien. Andando un po' a spulciare le lettere, ho notato che Tolkien non usa mai la parola spazio intesa come spazio esterno. L'unica volta che menziona in quel senso è perché gli hanno dato un premio a forma di raggio spaziale che aveva donato subito a un museo perché non lo voleva vedere attorno, insomma. Però andando a vedere il periodo, la scoperta dei raggi cosmici di Victor Hess nel 1912 e tutta la teorizzazione dei buchi neri e della relatività generale erano avvenute tra le due guerre, tra Einstein e Chandrasekhar, tutta la discussione. E quindi erano più o meno il periodo di Tolkien, ma perché lui non ne parla affatto, non se ne è mai interessato? Probabilmente perché erano talmente cose innovative che rimanevano chiuse nella bolla dei fisici che poi... discutevano tra di loro, ma il pubblico fuori forse non era interessato, oppure semplicemente Tolkien non era interessato ulteriormente a chiedersi cosa c'era fuori. Lui aveva creato il suo mondo e gli andava bene così. E alla fine lui si è sempre considerato un hobbit con l'amore delle cose semplici di questa terra, quindi... forse era più interessato a quello che accadeva sulla nostra terra piuttosto che a quello che c'era nello spazio. E io vi ringrazio.
Grazie mille, Dario, quindi domande. Qualche domanda? O su Tolkien o su Spike?
Qualcosa sulla materia oscura, l'energia oscura?
Allora,
qualcosa.
A trovarla qualcosa. Noi sappiamo la materia oscura, la stiamo cercando, cioè Fermi era stato, diciamo, anche creato per cercare la materia oscura, ma fino adesso, almeno nella banda d'energia che Fermi vede, non c'è nessun segnale di materia oscura dominante. Quindi la questione è, esiste, non è che non ne neghia, forse è ad altre energie. Questa è l'unica cosa che possiamo dire, perché noi continuiamo a prendere, sono dati, ormai sono quasi 20 anni di dati, e comunque non esce un segnale degno di pubblicazione, diciamo. Possiamo mettere sempre un limite superiore, inferiore, più che altro, ma non esce quello che volevamo, diciamo. Per l'energia oscura ci sono altri satelliti dedicati, altre sarve dedicate, adesso c'è Euclid che è stato costruito per quello, che ha appena finito la parte di commissioning, quindi adesso cominciano a lavorare seriamente, diciamo. E quindi ci saranno degli sviluppi futuri.
La mia domanda è un po' scema, collegata anche alla mia esperienza. Ho notato che tra i vari elementi di Arda cosmologici, diciamo, viene citato una cosa che si chiama Kuma, come in realtà anche il nome di una stella in arabo, ed ero curiosa di sapere se sapevi qualcosa circa il modo in cui Tolkien ha inventato questi nomi, se possa aver preso ispirazione o è soltanto una...
Per quello che ho letto, non ho trovato l'etimologia di Kuma, mentre Ilmen è... più o meno sì, c'era il che vuol dire cioè, c'è una parte che vuol dire luce, Kuma niente, viene solo detto come vuoto, cioè Kuma uguale vuoto, non c'è un'altra etimologia che sì, quindi se l'è creata lui,
anzi quando parla di troni raffinatissimi, quando parla di c'è la chiamata là, non c'è assolutamente niente con la Atlante, perché questa è la parola che questa, questa, questa.
Quindi sulle etimologie delle lingue che lui ha inventato.
Sì, sì, sì. Anche se poi adesso Kuma va di moda, in giapponese vuol dire orsetto, quindi vabbè. Orso. Dipende, mo.
Io vorrei condividere un'osservazione, magari è una sciocchezza. Ho pensato che l'unico personaggio di Tolkien che si può, insomma, affiancare la figura di uno scienziato, poi diventa un antagonista, cioè Saruman. Questo magari suggerisce qualcosa sul rapporto che aveva con la scienza, quindi del tutto quasi...
Sì, più che la scienza è sulla tecnologia applicata, credo, perché alla fine lui, come avevo detto alla fine, a lui piaceva la cioè, Tolkien viveva nella sua contea, quindi lui vedeva la fabbrica, il fumo, che poi porterà appunto alla distruzione di Hobbiton, diciamo, come il male, un po' una sorta di luddismo contro la rivoluzione industriale, però sì, lui aveva questa visione bucolica e quindi tutto quello che poteva distruggere quello che amava lo vedeva come male. Già.
Questo mi permette di fare l'altro libro che lui disse che lui era contro la rivoluzione, cioè era contro l'abuso della rivoluzione industriale. Infatti, quando a Hobbit allora arrivano, uno degli Hobbit che stava lì dice: sì, tu puoi fare tutti i mulini che porti vuoi, ma il grano che c'è è quello che c'è, quindi che ci fai questi mulini vuoti? Se tanto il grano che tu devi chiedere, quindi era ovviamente lui rimaneva scioccato che appunto gli distruggevano la aura sugli occhi, però non è una visione, non è tanto chiaro di vista o antiscientifica, perché Saruman è proprio quello che parliamo del pomeriggio, ma nell'abuso che si fa o dell'arte, cioè quella che erroneamente chiamava magia dei cattivi, e o della scienza. Quindi è questo l'insegnamento, che devi stare attento a non abusare se sei capace di fare la magia, della scienza, del caso nostro. Questa è l'importanza di Tolkien attuale, perché lui dice attenzione a non esagerare. Altra domanda c'era dentro una domanda.
Io volevo chiedere se questi gamma affascinano sempre, diciamo, questi eventi ultraenergetici, ma esiste una frequenza teoricamente massima a cui può andare un fotone? E se sono stati osservati, io leggevo proprio questi giorni una notizia che c'è stato un evento straordinariamente energetico di questo tipo.
Poi quello non è gamma,
quello è
ferro.
Pezzo di ferro. Volevo chiedere il fatto, si è parlato prima di diffusione di supernova, eccetera, che sarebbero elementi forgianti, diciamo, di elementi oltre il ferro. Mi chiedevo se il fatto che noi osserviamo qui in questa regione dell'universo la presenza di elementi oltre il ferro è la prova che le generazioni precedenti del Sole erano supernove oppure erano generazioni ancora precedenti?
Allora, sulla prima parte posso dire che anche se, come dicevo, lo spazio sembra vuoto, c'è sempre la radiazione cosmica di fondo. Quindi il fotone ha una certa energia, andrà per forza ad interagire col tessuto dell'universo. Quindi viene assorbito e riemesso a una energia minore. Quindi c'è un tipo di cut-off dovuto proprio a come è creato l'universo. E cioè come è creato, come si sta sviluppando l'universo. Sulla seconda parte supernove, che non è proprio il mio topic, posso dire che noi... Qui sulla Terra abbiamo elementi più pesanti del ferro che derivano da proprio collezione spaziale, nel senso che supernove di qua e di là hanno lanciato fuori gli elementi e noi nella fase di formazione del sistema solare sono aggregati nella nostra Terra. Questo almeno è come l'ho sempre pensata io, insomma.
I fisici per rimorchiare dicono sempre che siamo calati, non
funziona,
anche Shakespeare.
Altra domanda, Dario? Ecco, sempre da te, hai estremi cose da
Buongiorno, allora in merito alla risposta che ha dato alla prima domanda, lei ha detto che non abbiamo avuto un segnale significativo riguardo alla materia oscura. Però io mi chiedevo qual è questo segnale significativo che speriamo un giorno di trovare.
Allora, io mi riferivo a... perché la materia oscura dovrebbe a un certo punto annichilare, cioè potrebbe essere un tipo di materia che spontaneamente ha un discorso di annichilazione, quindi l'emissione di gamma. Quindi vuol dire che in un certo spettro tu dovresti avere un picco atteso a una certa energia. E quel picco non c'è. Quello è, semplificando al massimo, cioè noi aspettiamo un picco dovuto a una... overproduzione di gamma a una certa energia, più o meno è la stessa cosa che fanno gli acceleratori quando schiantano e cercano il picco, hanno cercato il picco dell'Higgs. La stessa cosa, noi ipotizziamo l'esistenza di una weakly interacting particle, una WIMP a, che ne so, 150 GeV, tu ti aspetti che osservando alcuni oggetti abbia un'emissione maggiore, quindi un picco a quella energia, e per adesso non c'è. Quindi o è sbagliata l'energia e quindi il modello teorico dietro, oppure la sensibilità non è quella giusta, insomma sono altri fattori da riconsiderare. Prima di pranzo.
Scusa. Allora, io ho una domanda che però un po' prima di cadere altre energie, ma se un fotone con un'alta frequenza, non si sgretola, tra virgolette, cioè non è che si dichiara problemi a livello della sua composizione, della sua struttura interna.
Qual è la struttura interna del fotone, se non se stesso?
No, nel senso che okay, io c'è un master tutto, però tipo, non è che varia la sua intensità o le sue proprietà, ma non costanti. Anche altre frequenze, oppure variano?
Cioè le proprietà variano nel senso che essendo più energetico cioè, si comporta in modo diverso, cioè sempre un quanto di luce, solo che è molto più energetico, quindi la proprietà che lo vediamo noi non lo vediamo, però interagisce diversamente con la materia, perché per esempio Fermi per vedere i fotoni ad alta energia è un convertitore, cioè il fotone entra nel satellite, si divide in elettrone e positrone e noi vediamo quello. Ha energie maggiori, ci mette di più a convertire, quindi a volte esce dal materiale e non lo vediamo, ecco perché c'è un range massimo di energia, oppure esce al calorimetro. Quindi più energetico, più servono altri strumenti. È per questo che ci sono i Cherenkov, è per questo che ci sono anche EAS, quelli
da i
rivelatori di fluorescenza a terra, che vedono come il fotone interagito con l'atmosfera e sono quelli più energetici. Quindi in quel senso cambia la proprietà, cioè non è che cambia la proprietà del fotone, cambia come interagisce con la materia e quindi come possiamo vederlo noi.
Un'ultima domanda.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app. Get tender USDA choice value packs of T-bone steaks for $7.99 a pound with a digital coupon, limit 5, then buy one get one free on select varieties of Entenmann's, Wonder Bread, or Vita Coco water, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.